le forme concrete della vita quotidiana. Abbiamo visto questo filmato, molto semplice, piace, dove non c'è una chiesa. L'unico momento che ho visto alla fine è un crocifisso, ma non c'è una chiesa. E questo è molto interessante, perché vuol dire che in qualche misura il messaggio che stiamo cercando di dare, di raccontare, è un messaggio...
Questo è scritto.
No, non si sente. Si sente di testo, si sente di più vicino. Dicevo, quello che si cerca di raccontare è in qualche misura l'esperienza quotidiana della vita. E ci è sembrato che i protagonisti, gli ospiti che questa sera sono qui con noi, potessero in qualche misura aiutarci a raccontare tutto questo. I volti della città, e poi c'è il sottotitolo, testimoni di santità oggi, sono parole un po' complicate, specialmente l'idea della santità, assessore, oggi se non dovessimo parlare della santità, non dico una parola scandalosa, ma se io dovessi chiedere ai miei studenti cos'è la santità, temo che potrei sentire molte risposte, ma non so se cogliamo nel segno. Non gliela chiedo, non gliela chiedo. Però ci sono altre parole che possono essere coniugate al posto di santità e che esprimono il medesimo concetto. L'esperienza del movimento Pro Santitate va in questa direzione e ha cercato di raccontare attraverso questa mostra, attraverso delle figure che ancora non godono della gloria degli altari, ma perché l'idea della santità, al di là della collocazione poi sull'altare, si esprime attraverso le forme di vita delle comunità cristiane. E la focalizzazione della santità si concretizza in maniera storica perché nel corso del tempo diventa una forma emblematica di come si può testimoniare in maniera diretta, concreta il Vangelo. Questa sera, dicevo, abbiamo tre ospiti, direi illustri, sono molto contento che abbiano accolto l'invito del movimento, l'assessore Raffaele Cattaneo, il preside Luigi Patti, il mio preside, che è il mio onore della sua presenza, il dottor Giovanni Zaninetta, sono persone molto note, amabilmente potremmo dire che una serata che potevamo fare a Milano o in centro a Pescia è la stessa cosa. Il fatto di farla in provincia non è meno importante, ma dà ulteriormente il segnale che l'idea della santità, il concetto di santità non è limitato da una parte, ma è limitato a tutti. Quindi, essendo gli ospiti, le persone che noi dobbiamo sentire e ascoltare, io entrerei subito e chiederei di dialogare immediatamente con loro. Se mi permettete inizio con l'assessore Cattaneo. L'assessore adesso all'ambiente e al clima, quindi al centro di tutti le glaciazioni e lo ghiacciamento dei ghiacciai, non discutiamo di questo naturalmente. Lui viene da Saronno, si è laureato in economia e commercio all'Università Cattolica, poi ha lavorato alla Camera di Commercio di Milano e poi la politica, che secondo me l'ha accompagnato forse fin da giovane, senz'altro, non dico da bambino ma da giovane, poi da studente universitario, ha cominciato a lavorare insieme ai cattolici popolari e lì, dopo l'esperienza che ha fatto in Camera di Commercio, ha avuto modo di conoscere e poi di essere tra i più stretti collaboratori del governo Formigoni e questo gli ha consentito di entrare prima in consiglio regionale, poi di diventare assessore della giunta regionale, di diventare presidente del consiglio regionale, quindi dal 2000 in avanti, e da ultimo di essere adesso assessore al clima e all'ambiente della regione Lombardia. All'assessore Cattaneo chi fa il politico, quindi non è una brutta parola, eh? Vorrei chiedere cosa vuol dire oggi fare non tanto il santo all'interno della politica, ma come si può tradurre nell'impegno quotidiano della politica l'esperienza della fede o l'esperienza cristiana. La santità non è una cosa che si raggiunge una volta per sempre, la santità è un percorso che accompagna tutta la vita, però accompagna nelle sue diverse forme, nel caso del assessore Cattaneo attraverso una delle esperienze più particolari, quella che diremo poi alla fine è una delle forme più alte della realtà cristiana, come diceva Paolo VI. Quindi vorrei chiedere a lui se c'è spazio ancora per il modello o un'idea di santità nella vita politica oggi e se si può vivere da cristiani l'impegno politico.
Beh, tanto grazie. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato e sono venuto molto volentieri da Milano, poi io ho con la Pinontano, perché non c'è tema più affascinante di quello che avete messo questa sera all'oggetto della nostra chiacchierata, cioè cosa vuol dire oggi dire la sfida della santità nella vita quotidiana, in particolare nella vita quotidiana di chi ha scelto la politica come me. Andreotti diceva che chi sceglie la politica sa che il prezzo del biglietto per il paradiso nel suo caso sarà molto più caro che in tanti altri casi, no?
Questa è una cosa molto vera.
Ma è possibile vivere la santità, tema appunto straordinariamente affascinante? Io dico, per me il desiderio, l'aspirazione più grande è anche quella di cui sono consapevole di essere più lontano, no? Se mi guardo, vedo soprattutto i miei limiti. Però è possibile essere santi anche in politica? Sì, e non lo dico io, lo dice Papa Francesco con un pezzo bellissimo che poi voglio brevemente citarvi. È possibile soprattutto per una ragione, perché se il cristianesimo fermasse la sua potenza salvifica sulle soglie della politica o sulla soglia di qualunque altra cosa, non sarebbe vero. Se il cristianesimo è la verità più profonda dell'esperienza dell'uomo, della storia, del cosmo in cui viviamo, se Cristo salva tutto, non può non salvare anche la politica. E quindi anche questo ambito deve essere la ripetizione cristiana, l'esperienza cristiana deve dire una parola originale anche sulla politica. E non è solo per la politica che questo deve essere vero, ma innanzitutto per il cristianesimo, perché se il cristianesimo non avesse niente da dire sulla politica, non sarebbe cristianesimo, non potrebbe essere la verità della vita. È possibile essere cristiani in politica? Appunto sì, per rispondere prendo a prestito l'espressione bellissima di Papa Francesco che ha usata il 30 aprile del 2015, quindi 4 anni fa, in un incontro con le comunità di vita cristiana della Lega Missionaria Studenti. Lui si era preparato un discorso scritto in cui diceva: di fronte alla cultura della illegalità, della corruzione, dello sporco, tanto è vero questo, no? Voi siete chiamati a dedicarvi al bene comune anche mediante quel servizio alla gente che si identifica nella politica. Essa, come affermava Beato Paolo VI, la forma più alta di gente di vita. Poi però con i ragazzi ha parlato a braccio e ha detto delle cose meravigliose. Prima ha detto non serve un partito cattolico, ma poi ha detto ma un cattolico può fare politica? Non può, deve. Ma un cattolico può mischiarsi in politica? Deve. Beato Paolo VI, se non sbaglio, ha detto che la politica è una delle forme più alte di carità perché cerca il bene comune. Poi magari ci troviamo in un'altra domanda, ma è proprio così, no? Poi lo approfondiamo dopo. Ma la politica non è facile, no? Dice, parafrasando le domande dei ragazzi, in questo mondo corrotto alla fine non puoi neanche andare avanti. E lui dice, ma cosa vuoi dirmi? Che fare politica è un po' martiriale. Sì, sì, è una sorta di martirio, quanto è vero questo per chi vive veramente l'esperienza politica. Ma è un martirio quotidiano, cercare il bene comune senza lasciarti corrompere. Cercare il bene comune pensando alle strade più utili per quello, i mezzi più utili. Cercare il bene comune lavorando nelle piccole cose, nelle cose piccoline, nelle cose da poco, ma si sa. Fare politica è importante, sia quella piccola che quella grande. E lui prosegue ed esplicita, nella Chiesa tanti cattolici hanno fatto politica, anche buona politica, e dice si può diventare santo facendo politica. E lui cita De Gasperi e Schumann. Si può diventare santo, dice il Papa, ma cosa vuol dire diventare santo facendo politica? Vuol dire vivere quell'esperienza martiriale che ricorda il Papa. E lui dice anche una cosa in più, dice... E non ti devi scoraggiare. Padre, no, io non faccio politica perché non voglio peccare. Dice, no, non devi fare così. Se fai così non fai il bene, vai avanti, chiedi al Signore che ti aiuti a non peccare, ma se ti sporchi le mani, chiedi il bene e vai avanti. Chiedi al Signore che ti aiuti e vai avanti. Fare, fare. In questo appello così umano del Papa, no, abbraccio, io ci trovo tutto, cioè è possibile un'esperienza della santità anche in politica che passa attraverso la consapevolezza che la politica non è un viatico verso nuovi infiniti. In questo tempo è particolarmente vero, se uno fa politica la gente normalmente pensa che sia o un farabutto, un poco di buono, o uno che capisce niente, no? Perché peraltro diciamo non è del tutto sbagliato visto il livello medio del ceto politico, no? E questo richiede un impegno ancora più grande che passa dentro le piccole cose, perché vedete, io mi occupo adesso dell'ambiente, del clima, è facile fare discorsi alla Greta Thunberg, no? Mettere davanti al mondo la necessità di intervenire per contrastare il cambiamento climatico, ma poi questo vuol dire mettersi lì nelle piccole cose, vuol dire che devi fare una delibera per l'efficientamento energetico degli edifici, mettendo delle risorse che siano effettivamente spendibili, perché gli edifici consumino meno energia e quindi emettano meno inquinanti e meno CO2 che altera il clima, eccetera, eccetera. No, vuol dire entrare dentro quel livello di servizio bene comune. E questa è la carità a quel punto ci troviamo. Questo secondo me è la prima condizione, la condizione martiriale, cioè questo sacrificio quotidiano, vuol dire tante cose concrete, vuol dire che non stai mai a casa una sera, vuol dire che sei impegnato per sabato e la domenica, vuol dire che devi avere l'umiltà di studiare la realtà per conoscere quello che, di cui ti devi occupare, no? Don Giussani, che è un po' il mio padre spirituale, diceva in un'intervista alla stampa del 96, ma cosa serve un politico? Se lei vorrebbe un politico cattolico, dice no, io non vorrei un politico cattolico, io vorrei un politico che è sinceramente appassionato al bene comune e con una competenza reale e approfondita. Questo secondo me è quello che serve, sincera passione per il bene comune e competenza reale e approfondita e volontà di andare avanti anche sapendo, come finisco, che il potere, che non è male in sé, perché Dio è onnipotente, se fosse male in sé Dio non sarebbe onnipotente, ma il potere ha in sé una sorta di veleno che rende un po' tossico, come quando uno respira un'aria cattiva che tende a farti ammalare. Allora il potere è più capace di corromperla. Allora se uno vive dentro il potere è più facile che possa sbagliare, quindi ha più bisogno di essere sostenuto dalla comunità, questa è una responsabilità anche dei cattolici, di quelli cattolici che fanno politica oggi, e ha più bisogno di avere un'esperienza di fede profonda per poter essere capaci di reggere l'urto del potere.
Grazie. Grazie. Bisogno di tradurre in qualche modo, attraverso delle forme concrete, l'idea o le forme diverse della santità, nel senso che Cattaneo ha provato a dirci, quindi anche un politico non solo può essere santo, ma deve essere santo attraverso quello che fa. Abbiamo provato però a vedere anche altre collocazioni o altre esperienze lavorative. Il professor Patti, che ripeto, è il mio preside, lui è un professore ordinario di pedagogia generale dell'Università Cattolica, è un professore di lungo corso, come si dice da noi, è preside ormai da tanto tempo, è stato vicepreside, si è laureato su tempo con il professor Galli, per cui con una specializzazione legata agli aspetti educativi, ma al tema della famiglia, tema che poi ha continuato a coltivare nel corso della sua vita, ha insegnato oltre che all'Università Cattolica, ha insegnato a Padova, ha insegnato a Trento, è stato direttore del Dipartimento, potrei fare l'elenco delle riviste che dirige, eccetera, però mi fermo qui. Quello che voglio chiedere al professor Patti, ma all'amico Luigi Patti, lui che lavora all'interno dell'Università Cattolica e dove l'espressione dell'università, sì, dal Medioevo, è il luogo dove la formazione a più alto livello si esprime e in qualche modo consente di preparare quelle che sono le classi del futuro. A lui vorrei chiedere oggi un ateneo che si definisce cattolico, al di là della nostra o meno, ha ancora un senso nella formazione e nell'offerta culturale che la chiave di lettura dei cattolici dato alla scienza può essere comunicata agli altri, e quindi tutto questo si è traducibile in un'esperienza di santità.
Certo, beh, intanto mi alzo in piedi anch'io, seguo l'esempio dell'assessore, così almeno riesco a vedere anche l'uditorio i più lontani. Ringrazio gli organizzatori in modo particolare per questa bella serata e ringrazio ovviamente il professor Archetti che mi ha voluto qui stasera. E devo dire che in Cattolica, in Università Cattolica, dove ho l'onore di ricoprire la carica di preside della Facoltà di Scienze della Formazione, ecco, in Università Cattolica io ho conosciuto uno dei santi che sono qui questa sera, così che ci circondano, e mi riferisco al professor Lazzati. Io sono stato un giovane collaboratore dell'Università Cattolica in illo tempore e la fortuna di aver conosciuto un santo è stata anche la fortuna di sentirmi dire da lui che tutti noi siamo chiamati alla santità. Era un suo tema costante questo, forse per la vicinanza che aveva con Paolo VI, per tutta una serie di ragioni che lo legavano anche ad altri grandi personaggi, direi, del tempo. Pensiamo alla Pira, pensiamo a Chizzolini di Brescia. Era questo cenacolo di persone che avevano stretti collegamenti con Lazzati e che, guarda caso, avevano voluto l'Università Cattolica, perché però un nocciolo della questione è questo. L'Università Cattolica a Brescia la si ebbe e si continua ad averla grazie soprattutto al rapporto che padre Gemelli aveva con Vittorino Chizzolini. Questo lo dico per significare che l'Università Cattolica è stata voluta dal mondo cattolico, è stata voluta dai cattolici italiani nel 1921 e alla base di questo desiderio, di questa volontà di istituire una università dei cattolici italiani, io credo che ci fossero fondamentalmente tre obiettivi. Il primo obiettivo è stato quello, secondo me, di contraddistinguere la ricerca universitaria alla luce di una precisa concezione antropologica, cioè alla luce di precisi valori. Qualche giorno fa è stato proclamato santo Newman, no? Ecco, Newman che ha legato il suo nome proprio al mondo universitario e quindi al mondo cattolico. E da questo punto di vista, allora, il fatto stesso, questa è la grande intuizione di padre Gemelli, di istituire un luogo in cui la ricerca fosse animata da alcuni valori, da precisi valori, nella fattispecie dai valori cristiani, ecco, secondo me ha contraddistinto e continua a contraddistinguere questo luogo di ricerca. Il secondo elemento è una specificazione del primo, e cioè parlare oggi di Università Cattolica nel tempo di oggi, parlavamo poc'anzi con il sindaco, lo stesso ha fatto riferimento al grande periodo di grande turbamento che stiamo vivendo. Ecco, forse oggi l'Università Cattolica può contribuire a, non dico risolvere, ma certamente a ripensare questo momento di grandissima transizione, riaffermando a viva voce un valore tipico del cristianesimo, che è il valore della persona. Cioè riaffermare costantemente il valore della persona e quindi il significato che la persona ha oggi nel mondo significa subordinare a tale valore tutto ciò che può essere ricercato e che può essere intrapreso. Da ultimo, per quanto riguarda l'altro obiettivo, Che senso ha oggi parlare di università cattolica nell'attuale contesto sociale? Io credo che possa avere un significato profondissimo nel recuperare e nel riproporre alle nuove generazioni, ai colleghi, ai docenti, il valore del confronto con il diverso, con chi non la pensa come noi, cioè il valore del dialogo tra posizioni differenti. Questo credo che sia molto importante per una università come la Cattolica, che guarda caso è alla ricerca della verità, e la verità è fatica, ma è confronto, è dialogo con chi non la pensa come noi, e da questa ricerca costante e continua, ecco, possono emergere quegli elementi che ci possono aiutare a superare questo momento di grande criticità. Quindi l'Università Cattolica oggi, proprio come forza propulsiva della ricerca e al tempo stesso del pensiero.
Grazie. Ha detto spazio del dialogo, l'Università Cattolica, e poi alla ricerca della verità. Aggiungerei, non le aggiungo, che è una conseguenza, può sembrare strano, ma l'Università Cattolica è tra gli spazi dove c'è maggiore libertà di ricerca e dove in maniera, direi, più libera, più aperta, i suoi docenti si possono esprimere. Lo dico sottovoce, non è così nelle università statali. Conosco molte università statali dove alcune cose non si possono dire. All'Università Cattolica questo no, io non l'ho mai incontrato. Si può fare libertà di ricerca e di didattica, e io veramente non ho mai incontrato nessun tipo di coercizione, di limitazione. Esattamente il contrario di quello che si può pensare. In questo direi molto più rispetto all'università pubblica. Il nostro ospite, che tutti conosciamo, che è il dottor Giovanni Zaninetta, sarei tentato di fare una battuta, ma la faccio dopo. L'ho detto stamattina ai miei studenti, sono messi a sorridere perché la conoscono tutti, per ovvie ragioni. Il dottor Zaninetta si è laureato in medicina nel 1976, si è poi specializzato in anestesiologia e rianimazione all'Università di Pavia, ha svolto per una decina d'anni, se non vado errato, l'attività medica all'ospedale di Angera, ma ha avuto anche l'esperienza, se non mi ricordo male, di consigliere comunale, di consigliere regionale, lo sbaglio.
No, regionale, no, comunale.
Comunale. Quindi anche lui ha il DNA un po' della politica, quindi anche se ce la può leggere l'assessore, anche se non alla stessa maniera lo può fare. Però tutti noi ricordiamo e conosciamo il dottor Zaninetta soprattutto perché a partire dal 1989 è diventato direttore del primo ospice italiano della congregazione del Cielo della Carità Casa di Cura Domus Salutis di Brescia, che è diventato un po' l'esperienza pilota in Italia per le cure palliative, e di cui poi lui è stato anche per l'associazione, oltre che membro, presidente. Dottor Zaninetta, mi piacerebbe chiedere una cosa molto semplice. L'assistenza sanitaria è un luogo, diciamo così, per definizione privilegiato, se volete, della carità, perché ci sono tante sofferenze. Però la professione medica è anche una professione dove uno può avere degli interessi diversi da quelli caritativi. Uno può fare una carriera, può fare soldi, può creare una struttura. A lui vorrei chiedere se l'idea o lo sviluppo, lo sforzo di fare la carità e le altre, come dire, componenti che in un'attività professionale come quella medica ci sono, se queste cose non sono conflittuali, o se in corsia e come in corsia si può ancora vivere la fede cristiana.
Non mi posso esibire. Buonasera, grazie per l'invito. Spero di dire delle cose che possano interessare. La domanda è cruciale, io partirei un po' da lontano, nel senso che occupandosi di sanità da cristiani, non possiamo dimenticare che la quasi totalità dei miracoli di Gesù sono stati miracoli di guarigione. Quando manda gli apostoli, dice, li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Quindi questa è una responsabilità pesantissima per chi si occupa di sanità. Certamente di sanità non si occupano solo i cristiani, si occupano tutte le persone che hanno a cuore la cura dell'individuo malato. Il cristiano qui ci può aggiungere e deve aggiungere un po' anche come antidoto al rischio della, del carrierismo o comunque della, come possiamo definirla, del privilegiare la parte tecnica, la parte umana. Non è un caso che un po' di anni fa si è cominciato a parlare di umanizzazione delle cure. La cosa è un po' contraddittoria, nel senso che se le cure non sono umane, non sono cure, questa è un po' l'obiezione di fondo, anche se il fatto che non si debba sottolineare ma il sospetto non deve avvenire. Allora, che cosa caratterizza, deve caratterizzare un cristiano con la sanità? Secondo me la capacità di conciliare una capacità, una competenza tecnica al miglior livello possibile con la capacità di vedere in ogni persona che incontriamo per la nostra professione il prossimo. Anche qui l'esempio del prossimo voi lo sapete tutti, no? Alla domanda chi è il mio prossimo, Gesù rispose un viandante scendeva da Gerico contro i briganti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se si vuole essere operatori sanitari e cristiani, bisogna ricordarsi della parabola del samaritano. Bisogna ricordarsi che la persona che abbiamo davanti non è solo una persona in una condizione di bisogno, di una prestazione, ma di una persona che è il nostro prossimo. Se si riesce a attuare questa visione, secondo me si è già fatto parecchio. In altre parole, vorrei sottolineare un aspetto che mi sta molto a cuore perché credo che sia cruciale in questa definizione. Essere buoni cristiani nel mondo della sanità non vuol dire solo essere buoni cristiani, vuol dire essere tecnici di alto livello, cioè non bisogna, la bontà o la carità non è una giustificazione all'ignoranza, cerco di ignoranza se critico ovviamente, no? E d'altra parte una buona tecnica non è sufficiente per curare la persona, è sicuramente un buon inizio, ma di per sé non qualifica un operatore sanitario come cristiano. Ma se, e finisco, se un operatore sanitario non ha una competenza tecnica aggiornata, dovrebbe cominciare a pensare sempre per un buon cristiano.
Grazie. E che in qualche modo sono dei modelli di santità. Non è una mostra, mi hanno rimproverato subito, Rosario, non è una mostra, ma è un progetto, ha ragione. Però la mostra racconta un po' questo progetto che il movimento Pro Santità sta, direi, accompagnando, che vuole accompagnare, oltre che a Brescia, nel resto d'Italia e dell'Europa. Vorrei fare, prima di guardarlo insieme ai nostri ospiti, che guardano un pochino la mostra, la scelta, per quanto in qualche misura abbia un sapore un po' da anni 60-70, no? Cioè, diciamo così, tuttavia la scelta dei colori è una scelta che, se da una parte richiama la dimensione storica, perché sono tutte persone che hanno fatto la loro esperienza, che sono lì a guardarci. I colori del titolo però sono più vivaci, come a dire che questo modello è il passato, ma l'attualità assume i colori della vita concreta, che è la nostra. Quindi non è un progetto statico che si ferma lì, ma che continua con noi. Quindi la ricerca della santità, che si concretizza storicamente, però non si dà in maniera univoca, cioè non è che un modello funziona sempre. La santità non ce n'è una che sta e che funziona bene e che va bene per tutti, ma si concretizza in ogni esperienza concreta di ogni vita. Allora io proverei a chiedere all'assessore Cattaneo, ci sono tanti modelli qui raccontati, però vorrei chiedergli alle due, soprattutto poi se c'è qualcun altro lui può dire, uno in particolare è il dottor Di Latino, lo sai, Di Latino, tutti noi ricordiamo questo giudice che fa delle scelte concrete, fa bene il suo lavoro e a un certo punto rimane vittima dei risultati delle sue inchieste, rinuncia alla scorta e questo gli permette, lui dice, di salvare delle vite, perché quando poi verrà assassinato, lui essendo da solo, la scorta non può fare nulla per tutelarlo. Nello stesso tempo abbiamo un altro modello che ha già ricordato prima Patti, come di Razzati, che se è vero che è stato professore universitario e è stato rettore dell'Università Cattolica, e quando era più giovane ha avuto dei momenti cruciali nell'impegno politico, nella costituente, nella guerra e nella formazione, i primi passi, come dire, che hanno guidato, orientato la vita politica del nostro paese. Come l'esperienza cristiana, che è presente in un momento cruciale della formazione del paese dopo anni difficilissimi come quello della guerra, vede i cristiani in prima linea. Ma l'esperienza di vita cristiana continua anche dopo, quando il cristianesimo sembra perdersi nelle molte pieghe del mondo, nelle molte diversità. E l'esperienza del dottor Patino è lì, icasticamente raccontarcia. Assessore Cattaneo, cosa ci dice di questa esperienza o di altre?
Dunque, intanto, quello che a me ha sempre affascinato della santità, leggendo così per esempio dei santi, no? È che la santità è la forma più compiuta di umanità, cioè il santo non è una figura ieratica come a volte lo dipingiamo in forma un po' apologetica, no? Anche della devozione popolare, che sta là in cielo, che riceve il premio in cielo per quello che fa, ma il santo è uno che se lo incontri ti trascina per il suo fascino, perché si capisce che è pieno di qualcos'altro che ti trabocca da lui e che è appunto la consapevolezza dell'amore di Gesù e dell'esperienza che ne fa. In questo senso appunto la santità e la compiutezza dell'umanità, le figure che sono qui rappresentate, sono tutte figure innanzitutto straordinariamente affascinanti dal punto di vista umano, voglio dire, prima ancora che cristiano. Perché se la santità, ma diciamo ancora più, dico ancora più grossa, se il cristianesimo non rende l'umano più compiuto, ma da cosa lo si vede? Il cristianesimo è questa rivoluzione dell'umano, questa capacità che ti mette, come dice, salvo un fuoco ardente chiuso nelle tue ossa, che ti sforzi di contenere ma non puoi, no? Perché l'esperienza cristiana cambia la vita e la rende più affascinante per sé e per gli altri. Questa è la dimensione che mi ha sempre colpito di più della santità, perché uno vorrebbe poter vivere in mezzo ai santi, perché sono dei uomini straordinari. Questo vale anche per i due santi che ha ricordato adesso il professor Archetti, e per un altro che aggiungo, che è Paolo VI, anche perché io ho avuto la fortuna di essere in piazza San Pietro il giorno della canonizzazione a rappresentare la regione Lombardia, e devo dire, insomma, questo è veramente un grande santo, che sono due santi contemporanei, sia di Latino che Lazzati. Io ho conosciuto anch'io Giuseppe Lazzati, che è stato il mio rettore, lui muore nell'86, è il rettore fino all'83, io ho detto l'Università Cattolica nell'81, ed ero giovane interno, anche interno, insomma, con tutte le intemperanze giovanili, no? E anche, tra l'altro quelli erano anni difficili, perché si arrivava dagli anni 70, c'era stato l'omicidio, c'era ancora la coda, no? Degli scontri politici, c'era stato l'omicidio di Moro, nell'81 c'era un morto al giorno, e io ero di quel gruppo di cattolici che voleva anche far vedere la presenza di un cattolicesimo dentro la società, e Lazzati invece era su una posizione molto più, come dire, equilibrata, no? C'è un bellissimo commento suo nella lettera di Ognetto sul sito a lui dedicato, in cui si capisce qual è la sua idea, cioè i cristiani sono di questo mondo, ma non sono di questo mondo, ma sono come tutti gli altri, non si vede la loro differenza, ed erano due visioni un po' diverse. Però era tutto questo aneddoto personale. Io ricordo che quando Lazzati morì, venne allestita la camera ardente nella cappella dell'Università Cattolica, che per chi l'ha vista è una chiesetta piccola, molto bella, con una abside, con un mosaico di tasselli dorati e con questa frase: adoro te devote latest deitas, no? Che è veramente vera per tutti. E misero la barra di Lazzati sulla terra, insomma, sul pavimento della cappella, no? Io ricordo che entrai in chiesa e, insomma, io non ero proprio lazzatiano, no? Non è che avessi proprio una sintonia con il suo approccio, però ricordo che in ginocchio proprio lo pregai dicendo, insomma, tu sei stato uno che la fede ha vissuta fino in fondo, anche se in un modo che io non ho sentito così vicino a me, ti prego di aiutarmi a fare lo stesso nella mia vita, no? Perché quello che colpisce anche nella santità è che la santità può prendere tante forme diverse, può prendere tante forme diverse, nel senso che si può diventare santi facendo come Lazzati, il rettore dell'Università Cattolica, e prima ancora il membro dell'Assemblea Costituente, il parlamentare del primo Parlamento democratico, no, dopo la guerra, oppure facendo come Gattino il giudice, oppure facendo qualsiasi altra cosa, ma anche nel fare la stessa cosa, anche nel fare un servizio appunto alla politica, come Lazzati, alla cultura, lo si può fare con forme diverse. E questo è un grande punto che dobbiamo tenere presente. Perché il santo non deve avere la forma che pensiamo noi, deve avere la forma che pensa Dio. E allora deve avere l'umiltà di stare di fronte a quella forma lì e di riconoscerla. Ecco, io nelle figure di Latino e di Lazzati, che pure per molti aspetti non sono così vicini alla mia sensibilità, vedo questa multiforme capacità di Dio nella sua immensa creatività di suscitare santità con forme assolutamente diverse.
Grazie. Mi pare che tra la prima e la seconda domanda le risposte siamo sempre in sintonia, quindi la stessa cosa in qualche modo la chiediamo anche al professor Patti. Lui è un pedagogista, è un maestro, o meglio, quello che prepara e forma i maestri. Nella mostra abbiamo, direi, vari esempi, però vorrei ricordarne due in particolare: Lorenzo Milani e poi uno studente, ad esempio Matteo Farina. Sono due esperienze molto lontane. Un maestro che per le sue idee, per il suo modo di comportarsi a Firenze, a un certo punto viene mandato sugli Appennini, in un luogo, e oggi, ancora oggi, essere mandato in alta montagna in un piccolo paese è considerato una punizione, e lui viene mandato in punizione da suo vescovo, è inutile nasconderselo, e lì lui trasforma quel luogo in un luogo di riscatto profondo sociale per i ragazzi di Baviera. La formazione è la prima chiave di lettura per entrare nella vita sociale e per avere un avanzamento sociale, è la pienezza del cristianesimo anche questo. Dall'altra parte un ragazzo che cresce a un certo punto colpito da una malattia, ma la sua vita, lo studio, lo sport continuano a essere centrati e offre le sue sofferenze quasi fossero la sintesi in qualche modo della sua preparazione scolastica per chi giovane farà il suo stesso percorso. Nella vita si continuano a fare le stesse cose senza doverle fare in modo straordinario, ma fatte in qualche modo guidati dalla presenza e dall'illuminazione della volontà di Dio. Professor Patti, Don Milani e Matteo Farina.
Sì, direi che la scelta di queste due figure è stata una bellissima scelta, ecco, da parte di chi ha pensato questo percorso. Perché sono due figure che esemplificano, direi in maniera eccezionale, in maniera egregia, come il processo di perfezionamento personale che ognuno di noi e chiamarlo a intraprendere, è un processo perché ognuno di noi tende a perfezionarsi. Poi c'è qualcuno che si perfeziona un po' di più e diventa santo, e qualcun altro invece che si ferma a metà o a tre quarti del percorso. Ecco, queste due figure secondo me fanno intendere come il processo di perfezionamento personale, quindi la tensione a raggiungere livelli di santità, sia sotto gli occhi di tutti. C'è un fatto però, che sono due figure queste che esemplificano, secondo il mio modo di vedere, due temi differenti, e cioè Don Milani, questo prete anche osteggiato dalla comunità cristiana, dalla comunità ecclesiale, perché non dobbiamo dimenticare questo aspetto, che la comunità di appartenenza lo ha osteggiato, lo ha esiliato, l'ha mandato a Barbiana. Ci sono state anche molte critiche nei suoi confronti, eccetera. Ecco, io direi che la sua vita, le sue scelte, la sua conversione al cattolicesimo e quindi anche tutto il percorso fatto con i ragazzi di Barbiana, con le scelte che ha compiuto nel quotidiano, ci fa intendere come per lui, a livello di ideale di vita, ci fosse la partecipazione al destino degli ultimi. Lui era per gli ultimi. Se noi leggiamo, io l'ho letto ormai tanti anni fa, alcune dei suoi scritti, o se leggiamo il famoso Lettera a una professoressa, eccetera. Ecco, la sua partecipazione al destino degli ultimi e quindi la necessità, meglio, l'esigenza di aiutare gli ultimi al riscatto di sé. Questo secondo me è un elemento di grandissima importanza, che è tipicamente cristiano, non dobbiamo ignorare questo aspetto, è tipicamente cristiano la partecipazione al destino degli ultimi. Farina, Matteo Farina, un ragazzo giovanissimo, però anche lui direi ci aiuta a capire un elemento che dal punto di vista cristiano, mi piace che qui ci sia dottor Zaninetta, perché secondo me la vita di Matteo Farina ci aiuta a capire un elemento tipicamente umano che si connette poi fondamentalmente con quello che è il concetto di persona dal punto di vista cristiano, cioè spirito incarnato, no? Perché? Perché Matteo Farina ci aiuta a fare conti con un elemento tipicamente umano che è la sofferenza. E qui abbiamo un ragazzo che ci aiuta ad andare al di là di quello che è il soffrire per trovare nella sofferenza un senso, un significato, che è difficilissimo secondo me, che è di un grande dramma. Però ecco, un ragazzo ha intrapreso questo percorso facendo capire alle persone che lo hanno conosciuto e oggi che si addentrano nella sua brevissima esistenza, proprio questo tema, cioè fare in modo che ognuno di noi riesca a dare un significato alla sofferenza. Nel complesso io direi che sono due figure che rappresentano due modelli di vita, certamente, due modelli di vita che oggi, qui mi vesto della mia professione, noi dobbiamo riscoprire. Oggi noi il tema del modello educativo lo trascuriamo. mentre abbiamo necessità di riscoprire questa, questa istanza, di riscoprirla soprattutto negli ambienti di vita in che pratichiamo quotidianamente, modello educativo familiare e modello educativo nell'ambito della scuola. Abbiamo necessità proprio di riscoprire queste grandi istanze, capendo però una cosa, che il modello in quanto tale non è qualche cosa di irraggiungibile, non è qualche cosa di lontano da noi, ma è quel soggetto, quella persona che noi conosciamo in famiglia e a scuola e in altri ambienti, che ci aiuta, ci sprona a perseguire e a tendere a conseguire livelli sempre più alti di perfezionamento personale. Quindi questo, ben vengano queste persone.
Grazie, professor Paolo. Il modello di Serti è un esempio per dire che nell'esperienza concreta della vita e nell'attività professionale la santità non è impossibile, perché qualcuno lì già ci è arrivato, quindi si può rifare di nuovo con l'esperienza, concretizzando in maniera concreta, dando, come dire, collegando alla vita di ciascuno. Però il professor Patti ha toccato anche un'altra questione cruciale, quella della sofferenza. Il dottor Zaninetta, lei che ha lavorato, ha diretto uno di quei luoghi dove nessuno di noi potrebbe mai andare. E se però dovesse capitare, vorremmo tutti incontrare il dottor Zaninetta, perché comunque una mano provvidenziale ce la dà nel momento. Nella mostra ci sono alcuni esempi molto pregnanti da questo punto di vista. Penso a dottor Urbani, penso a una madre come Corbella che a un certo punto sceglie di rinunciare ad alcune medicine pur di salvare suo figlio, e poi quando si tratta di salvare se stessa ormai è tardi. Oppure un altro caso, Carlotta Nobile, che è una musicista giovane, poi è colpita da una grave malattia. Ci racconta un po' questi casi, ma in tutto questo vorrei chiedere anche un'altra cosa. Ma il confronto con la morte quotidiana, come lo vive un medico che in qualche modo deve accompagnare? È un antidoto diventare duri con la...
Abbiamo tempo di domani.
No. A diventare come la roccia oppure a diventare morbidi?
Allora, partiamo dall'inizio e poi andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda le figure a cui faceva riferimento, io credo che siano tre maniere molto diverse di vivere la santità, in esperienze molto diverse. Comincio con quella che sento più vicino alla mia sensibilità, che è quella di Carlo Urbani, che credo possa rappresentare un po' la sintesi di quello che dicevamo prima, cioè una persona di grande competenza tecnica, tanto è vero che era un funzionario della sanità. Tanto è vero che intuì la gravità di una malattia che nessuno aveva ancora identificato, e fino a qui era un bravissimo medico. Il passaggio successivo è stato quello di rinunciare a curarsi per evitare un'epidemia, e lui morì perché non ci fosse un'epidemia in Vietnam. E quindi direi che siamo vicini all'idea di martirio da questo punto di vista. Non nel termine classico, ma sicuramente nella scelta cosciente di rinunciare alla vita per il bene degli altri. Gli altri due casi sono un po' diversi, uno perché è strettamente legato al desiderio di maternità, alla sofferenza venuta dalla maternità, quindi con due figli malformati, quindi con un'esperienza, penso, estremamente gravosa in termini psicologici, in termini spirituali, in termini fisici anche, e in più questa malattia che a un certo punto l'ha messa in condizione di scegliere, sebbene in una maniera diversa, perché in questo caso diciamo che probabilmente voglio pensare che avesse mantenuto una certa speranza di poter crescere i figli, e il terzo caso che invece è tutto diverso, nel senso di una persona di grande sensibilità artistica, di apparente scarsa sensibilità spirituale, a cui la sofferenza è stata, come dire, l'occasione di riflettere sul senso della sua presenza nel mondo, sostanzialmente. Quindi una crisi è stata un'opportunità. Ma questo collegamento però vorrei utilizzarlo anche per dire una cosa esattamente opposta, cioè, vorrei che fosse chiaro che il dolore fa male. Non è accettabile esaltare il dolore come una opportunità. È qualcosa che dobbiamo incontrare nella vita nelle forme più diverse, perché poi non c'è solo il dolore fisico, come sapete bene. Ma credo anche che proprio per questo il dolore vada combattuto adeguatamente. No? Ma proprio per mettere le persone in condizione poi di recuperare il senso della propria esperienza. In altre parole, è difficile pensare a una compagnia di un po' alla seconda parte, cioè pensare di avere una presenza significativa vicino a persone che si avvicinano alla morte soltanto con un supporto psicologico o spirituale, che è fondamentale, ma il trattamento dei sintomi è la condizione necessaria, non sufficiente, assolutamente non sufficiente, ma necessaria per intraprendere il resto del cammino di accompagnamento. Credo che questo non vuole sbagliare la citazione, credo che fosse Primo Levi che disse: se una persona ha dolore e noi non ci diamo da fare per toglierlo, diventiamo grandi carnefici. Quindi c'è una necessità etica e tecnica, nel senso che per tanto tempo bisogna riconoscere che la medicina ha considerato il dolore materiale che risulta di una malattia, quindi si è concentrata sulla malattia dicendo curiamo la malattia e scompare anche il dolore. Non è sempre vero, perché tante malattie si possono curare ma non si possono guarire, e il dolore è un sintomo. E parlo del dolore, non c'è solo quello, naturalmente. Per cui la maniera che arrivò a poter parlare del dolore, del dolorismo, ma non c'è tempo. Invece arriva la domanda cruciale, cioè come si fa a accompagnare le persone vicino alla fine della vita per tanto tempo, no? E se si sopravvive, come si sopravvive? Certamente una delle opzioni possibili che spero di non aver, in cui spero di non essere in corso, è quella del cinismo, no? Cioè prendere le distanze, per cui è una cosa che non mi riguarda, è un lavoro come un altro. In realtà io credo che questa sembra una maniera sbagliata di affrontare la questione, perché crea una distanza. Accompagnamento vuol dire stare vicino, vuol dire stare vicino lungo un percorso che è fortemente individuale, perché questo è un po' un passaggio che secondo me qualifica per cui parte di quello che si fa per le persone vicine alla fine della vita. Bisogna capire che morire non è una malattia. Noi non è che moriamo perché ci ammaliamo, noi ci ammaliamo perché siamo mortali. Alla fine, certo, è un sistema biologico che si spegne. Per un cristiano è il passaggio poi alla vita eterna, no? Ma di fatto è prima che una malattia un evento esistenziale. Se lo connotiamo in questo modo, riusciamo, o meglio, possiamo riuscire, perché poi non è sempre scontato naturalmente, possiamo cogliere il modo con cui stare vicino, ad assistere, no? E in queste situazioni lo si capisce ancora di più, perché il compito che ci tocca non è soltanto di curare bene i sintomi, di lenire le sofferenze, ma è anche di accompagnare queste persone per un tratto di vita. Se si riesce a fare questo, le cure palliative acquistano il loro senso pieno. E anche la vita che si sta spegnendo è facilitata, perché in fondo che cosa, qual è la dimensione critica in queste fasi? È quella di riuscire a dare un senso, riuscire a dare un significato anche a esperienze che sembrano di perdita. Che cosa c'è di perdita più grande della vita? Eppure si riesce a cogliere, se si è entrati correttamente, se si è naturalmente anche, diciamo, fortunati di avere questa opportunità, perché a volte si muore all'improvviso, a volte si muore confusi, ma se c'è questa possibilità, dicevo, se c'è questa possibilità, l'esperienza che può sembrare la perdita più grande può diventare l'esperienza più grande. E poi qual è invece l'espediente tecnico per non diventare cinici? È quello di comprendere quali sono i nostri limiti. In fondo, come possiamo definirlo, l'accorgimento che consente di convivere con la cura, l'accompagnamento della morte, è avere la consapevolezza che quella è la strada segnata, cioè qui saper porre una prognosi corretta e dentro questa prognosi non fare volipindarci. Perché io posso capire la frustrazione del soldato anche in un'altra vita, anche nei suoi. Capisco la possibile frustrazione del rianimatore che cerca di saldare i punti e metà li muoiono, perché sono adesso la vita e cerca di saldare. Diverso è invece il muoversi con la consapevolezza che il nostro compito non è di salvare la loro vita, ma è di accompagnare la loro vita nel modo migliore possibile e più, come possiamo dire, più globale possibile, tenendo conto della sua dimensione fisica, della sua dimensione psicologica, della sua realtà spirituale e religiosa, ma sapendo che la strada è segnata. Noi potremo prenderli per mano, potremo aiutarli magari a superare qualche scalino o a sedersi quando non c'è ancora più stare in piedi, ma la strada è segnata. Se sappiamo quello, orientiamo tutto il nostro intervento in questa direzione. Quindi il rischio di diventare degli aspiranti vecchini o comunque dei semplici prestatori d'opera viene superato, dovrebbe essere.
Grazie. Diciamo che qualche preoccupazione il dottor Zanetti l'aveva messa, non mi ha convinto fino in fondo. Ricordo però che quando il cardinal Martini, poco tempo prima di morire, fece una delle sue ultime conferenze pubbliche e parlò di un libro proprio dedicato a Paolo VI, Il Cono di Luce, a Milano, e lui parlò poi della sua condizione e del fatto che vedeva la morte vicina. E Carmina Martini disse: Dio, ciò no, io non voglio arrivare a quel momento.
Non so se fa riferimento allo stesso, c'è un passaggio, posso?
Sì, sì,
c'è un passaggio di Carmina Martini in cui dice che ogni tanto sono un po' perplesso nei confronti di Gesù Cristo, dicendo, lui lo dice meglio, il senso è questo, mi domando, visto che è andato in croce per noi, perché non ci facesse passare direttamente da questa vita alla vita eterna in una maniera meno traumatica.
Sì, no? Semplificando.
Il prato fiorito, eccetera, eccetera. Però a me fa che non è così. Credo che sia lo stesso passaggio che fa riferimento.
No,
io ce l'ho scritto da una parte, perché è molto interessante rispetto alla. E infatti si lega anche poi alla sua, alla sua scelta di morire con sedazione.
Sì.
Forse lo sapete.
consacrata la mattina, aveva un problema, a prescindere dal parto che quello che ha fatto morire, aveva un problema respiratorio di vecchia data, quindi la sua preoccupazione era di morire soffocato. E proprio conosco la collega che ha un spirito, eccetera, e credo davvero che sia un esempio di, come dire, di approccio realistico al morire. Nel senso che da questo punto di vista ci possono essere due tentazioni. Quella di descrivere tutto in maniera orribile, un po' tipo film horror, eccetera, oppure di dipingere tutto di rosa, no? tutto bello, non si addormente, va. Ecco, ci può essere anche qualche momento difficile. La cosa però è questo, anche per attenuare un po' la preoccupazione. La cosa che bisogna considerare è che, grazie al cielo, ci sono strumenti tecnici e sta cominciando ad esserci anche una certa sensibilità, perché il passaggio del morire possa essere meno traumatico, ma soprattutto possa essere sopportabile, perché ci sono persone, lo dico per esperienza diretta, che più che morire svivono. No? Cioè dove la metafora della candela che viene spenta da un soffio di vento è molto calzante, no? Perché proprio gente che arriva alla fine della vita e svive. Ci sono persone che fanno fatica, ma questa fatica può essere molto attenuata anche aiutando queste persone a dare un senso alla loro esperienza. No? Perché poi lo diceva Nietzsche, poi l'ha detto in tanti, no? Che se una persona ha un perché può vivere qualsiasi come, no? Per cui credo che uno dei compiti del proprio è anche questo, e non entro, perché non c'è tempo, non c'è modo, in tutto il discorso del suicidio eventualmente assistito all'eutanasia, perché poi è un altro film che a mio parere non ha niente a che fare con le cure palliative.
Grazie, non dico che mi ha convinto, però già direi che siamo alla fine, poi vediamo se è il caso di fare ancora una domanda tra Bocchetto e i nostri ospiti oppure no. Vorrei chiudere parlando della figura di Paolo VI, ce l'abbiamo qui vicino, è stato canonizzato, i bresciani, non solo i bresciani sono più affezionati, perché lo sentono un po' non solo come un papa vicino, però una persona che molti hanno conosciuto e che ha vissuto, è passato nelle nostre parrocchie, nella nostra città, e quindi parlare di lui in qualche misura parlare dell'esperienza di fede che all'interno della comunità bresciana si è sviluppata. Paolo VI, lo ricordavo all'inizio, l'ho detto anch'io, rispetto alla politica, diceva, io non sono molto convinto, che la politica è la forma più alta della carità. Ne abbiamo sentite diverse, quella del medico, eccetera, ma la politica in qualche misura è come accompagnare attraverso una proiezione di sviluppo un'intera comunità. La politica non si fa mai per sé, ma si fa per gli altri. E non c'è dubbio che da questo punto di vista è un'opera di grande bene, forse il bene non assoluto, ma è tra le cose più grandi. Dottor Cattaneo, tutto questo, se lo guardiamo, non dico questi giorni, perché altrimenti dovremmo cambiare, andiamo dall'altra parte, lasciamo stare i commenti, però come si può declinare oggi la politica nella sua esperienza quotidiana? Ci sono altre parole, penso onestà, penso realtà, penso libertà, che in qualche misura possono interpretare l'esperienza della santità e in particolare concretizzare l'idea che un cristiano attraverso la sua vita e il suo impegno politico può mostrare che si può fare attività, si può fare attività quotidiana in maniera originale, con quel guizzo per cui si dice qui c'è un elemento di vita che è quello che viene dal fatto straordinario che è successo 2000 anni fa. Tutto la politica in questo come funziona? La sua politica.
Rispondo subito, però prima deve far dire al professor Achetti che io sono invece totalmente convinto dal dottor Zerenetta e ho trovato quello che ha detto particolarmente illuminante. Tra l'altro mostra come molto dipende dal modo in cui guardiamo le cose, perché la stessa realtà la possiamo guardare in modo diverso. Ma per esempio, si può guardare al tema della morte pensando che se la sanità funzionasse non dovremmo morire mai, no? Se la sanità cioè, veramente non morirete mai. E questo è il modo in cui moltissimi guardano, per esempio, la
sanità.
E la sciagura. E la morte invece fa parte della vita, e c'è un modo dignitoso di affrontarla che aiuta a vivere con un'esperienza che fa parte della vita, che ci riporta alla questione anche della santità, perché alla fine la morte è il vero grande ultimo interrogativo, no? Che ci mette con grande e drammatica evidenza di fronte al fatto che o la vita non è più nulla, cioè un gruppo di cellule che finisce lì, o la vita comincia, cioè c'è qualcosa che è di più nel gruppo di cellule che comincia a rimanere, se mi fermo che corrisponde alla domanda. Che cosa vuol dire carità? Anzi, ve lo chiedo, così vista anche l'ora, perché vediamo un po' l'uditorio. Quando sentite la parola carità, voi a cosa pensate? Ditemi un'immagine che vi viene in mente associata alla parola carità.
Mettersi a disposizione degli altri.
No, se bisogna essere un'immagine, che immagine penserebbe? Il povero che spende la mano, no? È quello che mette, oppure il buon samaritano, no? E questo è giusto. Però, e forse, carità è una parola di cui abbiamo perso anche un po' la memoria e la profonda radice anche etimologica, perché carità è una parola più grande di amore, no? E quindi certamente più grande dell'elemosina, ma c'è meno carità forse di quella che c'è nel gesto di mettere una moneta nella mano del povero o di assistere come buon samaritano il ferito che trovi di fianco alla strada nel costruire un sistema sanitario che funziona, cioè nel fare in modo che quando uno sta male trovi un sistema che è in grado di curarlo bene con le migliori cure possibili e con tutta l'umanizzazione che si può mettere in un sistema di questo tipo. Io credo di no. C'è meno carità di quella che c'è nel mettere appunto la moneta nella mano del povero, nel costruire un sistema che di pensioni, di invalidità, di previdenza adeguato, di sostegno alla povertà reale? Io credo di no. Allora, perché la politica è la forma più alta di carità? Perché la politica deve avere una sorta di supremazia, no? Come talvolta si dice, la prima delle altre. Ma perché lì veramente la carità può prendere una forma, una dimensione che non è più solo personale, ma è sociale, è globale. E questo non è astratto. Guardate, noi spesso pensiamo questa cosa come una cosa che non ha niente a che fare con la vita quotidiana, invece ne ha moltissimo. Facciamo un esempio concreto. Io e mia moglie abbiamo tre figli adottati in Cile, no? Quindi io col Cile ho un rapporto particolarissimo, per tante ragioni. Quello che sta succedendo in Cile in questi giorni l'avete visto tutti dai giornali, dalla televisione. Ma perché l'effetto scatenante di quello che sta succedendo in Cile è stato un aumento dei trasporti pubblici. Quando io ho fatto la sola trasporti ho aumentato le tariffe del trasporto pubblico del 20%, del 25%. Mi sono domandato chissà di quanto hanno aumentato le tariffe del trasporto pubblico per far scoppiare una rivoluzione. Sì, sono stati 15 morti, 3.000 feriti. Sapete di quanto hanno aumentato le tariffe del trasporto pubblico in Cile? Del 3,75%. Quindi perché è esplosa una violenza così? Perché c'era dell'altro. E cos'è dell'altro? Cos'è questo altro? Tutti gli analisti dicono che questo altro è la grande differenza sociale, disparità sociale che c'è nella società cilena. Cile è il paese che funziona meglio nel Sud America, quello che è cresciuto di più, che ha l'economia che va meglio. Ma quello che non sono riusciti a risolvere è la disparità sociale, per cui hai i ricchissimi e i poverissimi. Perché in Italia non c'è così tanta disparità sociale? Cos'è che ci fa diversi dal Cile? Ci fa diversi dal Cile non un fatto astratto o diciamo strutturale, ma le scelte politiche che i governi che ci sono succeduti nella Prima Repubblica hanno fatto nel nostro paese. Ci fa diversi dal Cile il piano casa di Fanfani, le pensioni di invalidità, il sistema dei salari contrattati, eccetera, eccetera. Cioè ci fa diversi una politica che ha preso forme concrete che hanno cambiato la vita di tutti noi. Volete un altro esempio? Perché sono 75 anni che non c'è la guerra in Europa? Nei 75 anni precedenti, cioè andate indietro di 75 anni dal 45, di guerre ne trovate un'infinità, le due guerre mondiali, le guerre di indipendenza, la guerra di Crimea. Perché l'Europa ha smesso di spararsi nelle trincee? Perché? non si spara più nel mondo. Anche qui, guardate la Jugoslavia, perché? Perché qualcuno ha fatto una scelta politica subito dopo la seconda guerra mondiale, dicendo dobbiamo metterci insieme e cambiare il destino dei nostri popoli. È nata la comunità economica del carbone e dell'acciaio, che erano quelli con cui si facevano i cannoni, e poi è nata l'Unione Europea, e l'hanno fatta non a caso tre politici cattolici, no? Adenauer, Schuman e De Gasperi. E provate a pensare cosa ho voluto dire pochissimi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando tutte le famiglie avevano qualcuno da piangere nella loro casa e avevano un motivo per odiare quello che gliel'aveva ammazzato, decidere di mettersi insieme e di scegliere un destino comune. Provate a pensare anche personalmente cosa voleva dire. Se devi saltarlo con i tedeschi che ti avevano ammazzato il fratello o il padre o il figlio, no? O sedersi, provate a pensare, e questo è accaduto per una scelta della politica. Allora, non sono cose di cui noi non godiamo, godiamo moltissimo di queste conseguenze, e in questo senso possiamo dire che questo non ha a che fare con la carità. Io dico che ha a che fare moltissimo con la carità. Dopodiché la politica però deve evitare una tentazione che è il contrario della carità, che è l'egemonia, cioè il pensiero che il bene passa dall'idea che tu hai e che affermi nella società. Lì c'è una distanza sottilissima, perché forse che Hitler o Stalin non pensavano di fare il bene in quello che hanno fatto. Ci sono, leggete i loro discorsi, ci sono stravattinari inni a una visione buona della società. Questo è il dramma dell'ideologia. Quando tu, anziché piegarti umilmente sulla realtà e riconosci che la realtà è più grande di te, cercare di servirla come sei capace, con tutta la competenza di cui sei capace, che è una virtù cristiana, un cristiano non può non amare la realtà, perché se è pieno dell'amore di Dio, la prima cosa è che gli dia più. Quando mi sono riconvertito al cristianesimo da giovanile, dopo essere stato educato, la prima cosa che ho fatto è che mi sono messo a studiare, perché l'esperienza cristiana mi ha appassionato la realtà, e io studiavo sì e no, mi sono messo a studiare con gusto, perché questa è la radice della competenza non cristiana. Chiudo la parentesi, ma appunto uno deve avere questa umiltà di servire la realtà, non la pretesa di cambiarla secondo la sua visione, che è la grande tentazione del potere, che appunto è la tentazione del peccato originale, cioè so io che cos'è il bene e il male e te lo impongo perché ho la forza di farlo. Questo è distruttivo dell'umano, della libertà, della creatività dell'uomo. Ma quando uno serve umilmente la realtà, allora veramente la politica è uno spazio che consente di fare forme di carità straordinarie e di cui possono beneficiare tutti. E in questo c'è una potenza, una grandezza che non dobbiamo dimenticare. Quando sbeffeggiamo la politica, quando irridiamo la politica, quando abbiamo un approccio che neglige la politica, che la ignora, che la allontana, noi ignoriamo lo strumento, anche da cristiani, con cui possiamo agire realmente per una carità verso tutti, per una carità sociale, che altre forme dell'agire umano sono meno in grado di realizzare.
Grazie. Grazie all'assessore Cattaneo, sono molto d'accordo con quello che dice sull'idea della politica e sulla funzione che la politica ha. Cioè, senza la politica, come dire, siamo quegli animali nella foresta dove non c'è nessun filtro, non c'è nessuna forma di controllo, è la politica che guida tutto questo. Però se Montini individua la politica come una delle forme più alte della carità è perché Montini veniva da un lungo dove la politica veniva vissuta in casa. Però Montini, Luigi Paglia, è anche un grande educatore, e lui dice che la funzione dei maestri è di essere tali in ragione della loro testimonianza, e noi sentiamo i maestri proprio perché sono dei testimoni, e quando sentiamo i testimoni è perché loro raccontano ciò che fanno in maniera così magistrale. Cosa vuol dire per oggi per un maestro? Essere veramente un maestro che racconta le cose che sa attraverso la testimonianza della sua vita?
Ah, difficilissimo rispondere a questa domanda, e lo dico subito. Difficilissimo anche perché noi abbiamo spesso un'idea sbagliata del concetto di maestro, tendiamo a collocarlo su di un piano tale per cui diventa irraggiungibile stabilire un rapporto con lui, no? E da questo punto di vista Paolo VI dice una cosa giustissima, molto bella, quando dice oggi i maestri sono ascoltati se sono anche testimoni, no? E questo, da questo punto di vista, ci fa capire il valore della testimonianza. Ecco, io credo che dal punto di vista proprio formativo, dal punto di vista del recupero anche del rapporto intergenerazionale, perché poi parlando di testimoni e parlando di maestri si ha a che fare proprio con la necessità di riallacciare questo dialogo tra le generazioni che oggi molto spesso sembra anche essersi smarrito. Abbiamo a che fare con la tendenza alla settorializzazione di intere fasce di popolazione e non invece al dialogo, al colloquio. Ma perché? Perché molto spesso i maestri si pongono su livelli tali per cui soprattutto a livello di fasce giovanili sembrano essere irraggiungibili o quantomeno non facilmente persone con le quali stabilire un dialogo, un rapporto. Allora qui c'è il valore della testimonianza. Cosa vuol dire essere testimone oggi? Rispondo con due elementi che dal punto di vista formativo, dal punto di vista dell'educazione, forse tutti gli educatori, tutti noi che svolgiamo compiti educativi, compiti formativi, dovremmo avere presente. Il primo elemento io credo che sia nel coraggio di testimoniare le proprie scelte. Oggi quello che manca forse a livello adulto è proprio questo, il coraggio della testimonianza, delle scelte che si fanno. E lo vediamo anche nei vari ambiti educativi, dove molto spesso maestro o si pone su di un piano molto elevato o e quindi non è capace di testimonianza, oppure la sua testimonianza è snaturata sull'altare di quelle che sono le i facili compromessi, le facili compromissioni, no? Con le persone che lo circondano. Quindi il coraggio delle scelte. E l'altro elemento che è tipico anche del settore formativo e del settore educativo, e cioè la coerenza. Parlare di testimonianza significa testimoniare alcune idee, alcuni valori, alcune prospettive, ma testimoniarle significa ispirare la propria vita anche all'idea di coerenza. Se io in campo educativo richiedo qualche cosa alle persone che mi circondano, sia che siano figli, sia che siano studenti, sia che siano compagni di cordata, compagni di lavoro, se le richiedo però devo anche essere capace di testimoniarle essendo coerente con quello che io chiedo. Ecco, difficilissimo conciliare il tema della testimonianza con il tema del magister, no? Ma credo che lo sforzo oggi a livello di vari ruoli che ognuno di noi incarna nel quotidiano, sia quello di genitore, sia quello di insegnante, sia quello di politico, sia quello di professionista in senso generale, sia proprio questo, cioè recuperare il tema del coraggio, della propria testimonianza e al tempo stesso della coerenza.
Grazie. Dottor Zaninetta, dal 1965 ai partecipanti della decima settimana medica Paolo VI si rivolgeva così: sia questo il motivo ideale che vi sorregga nella vostra professione, il palpito segreto che mobiliti i vostri sforzi già tanto alti, l'impegno sacro che vi faccia scorgere agli sofferenti, specie nei più abbandonati e sprovveduti, il volto dolorante di Cristo. Forse questa è la chiave con cui un medico cristiano guarda la sofferenza altrui e in qualche misura la accompagna, cerca di alleviarla con il palio. E la sua esperienza, che da questo punto di vista è particolarmente cruciale, perché lì la sofferenza è, diciamo, definitiva.
Sì, certamente l'invito di Paolo VI è coerente rispetto al contenuto del messaggio evangelico e rispetto a quello che è tutta l'iconografia cristiana, il mondo sofferente di Cristo come immagine di chi si fa carico delle sofferenze del mondo, e sono poi quelle che quotidianamente si incontrano in situazioni come quelle degli orfani, di chi vive vicino ai morenti. Stavo ripetendo prima, certamente questa è un'affermazione condivisibile, il come renderla vera richiede un impegno notevole. Cioè, vorrei aggiungere che non è un dato istintivo, no? Nel senso che non è sufficiente essere buoni, no? Richiede un'attenzione, una riflessione per riconoscere, non è che tutti i malati siano simpatici e tendano a farsi voler bene. Il passaggio impegnativo è quello di vedere dentro le difficoltà di relazione che ci possono essere, perché poi voglio aggiungere una piccola notazione che è critica all'interno delle cure palliative e della famiglia della vita, è la relazione familiare, che è un'enorme risorsa, ma può essere anche un'enorme difficoltà, perché, per cavarla con una battuta, nel malato si vede il volto di Cristo, nei familiari non sempre, mettiamola così, ma questo è, no, ma lo dico naturalmente con leggerezza, ma è chiaro che è impegnativo confrontarsi con delle persone sofferenti in maniera molto diversa. Uno sofferente perché si sta avvicinando alla fine della vita, altri sofferenti perché percepiscono di perdere una persona cara, ma le reazioni non sono le stesse, le aspettative non sono le stesse. Si accennava prima al fatto che la morte sia una conseguenza della mala sanità. Le aspettative, ed è quello che i medici intendiamo, cioè le aspettative di salute sono tendenti all'infinito, no? I risultati sono discreti, ma certamente non sono all'altezza delle aspettative, nel senso che comunque si muore. Quindi credo che si debba far tesoro dell'affermazione di Paolo VI, e credo che sia l'atteggiamento giusto per l'operatore. Ecco, poi un'altra cosa, ma non lo dico, questa è una cattata benevolente se ci fosse qualche infermiera, nel senso che questo vale per tutti gli operatori sanitari, perché il risultato di una buona assistenza non è soltanto legato alla qualità del medico, ma è legato alla qualità dell'infermiera, alla qualità degli altri operatori. Ognuno con la propria responsabilità, ma certamente è grazie all'attenzione di tutti che sostengono i risultati. E dicevo quindi che la questa raccomandazione è assolutamente vera. Bisogna renderla concreta collocandola dentro una rete di relazioni di qualcosa un pochino più complicata, che nasce proprio da questa sproporzione di aspettative. Ecco, questo è un pochino insieme alla contraddizione del confronto davvero, che non so se voi ricordate, c'era una giaculatoria che diceva a morte repentina libera l'addomine, no? Questo perché naturalmente c'era la paura della morte improvvisa che impedisse di riconciliarsi con Dio. La cosa bizzarra è che questa giaculatoria è stata accontentata. Oggi quasi nessuno muore all'improvviso e tutti hanno paura di morire un po' per tempo. Quindi mettiamoci un po' d'accordo, in maniera da far tesoro davvero della possibilità di in qualche maniera vivere la propria morte, che non è una maledizione, ma è una grande opportunità di dare compimento alla nostra esperienza umana, perché è solo così che riusciremo davvero a dare un senso di compimento e, per chi ha la fortuna di credere, di passare nella maniera migliore alla vita eterna.
Grazie. Muoiono tutti, forse anch'io. Io mi capo di pensare spesso alla morte, forse perché immagino di vivere almeno 120 anni, quindi sono iscritto, però non mi capita di spesso.
Ma non è un male pensare alla morte, anzi, vabbè, dai benedettini che dicono ovviamente ci sta facendo
vista. Dicevo che qualche tempo fa abbiamo fatto un convegno all'estero e c'era una relazione proprio sulla condizione, il rapporto dei monaci con la morte, dove la vita monastica in qualche misura è una proiezione, un cammino verso la morte. In realtà andando a vedere questi monaci che morivano, c'erano parecchi che non erano così contenti. E al momento lì se la vedevano grigia, e c'è qualcuno che. E la comunità che si riunisce per fare in modo che questo passaggio sia non un passaggio in dolore, ma un passaggio che è accompagnato, che non è diverso da adesso.
Ma d'altra parte, se noi pensiamo all'orto degli ulivi,
sì,
Gesù Cristo comunque disse se è possibile
passare
e sullo sangue. Ma questo è perché il concetto di Dio è un uomo, in maniera un po' dottrinale.
Se è vero che la morte è l'esperienza più concreta della vita, quando poi la affrontiamo è un momento cruciale e lo è per tutti, e ognuno lo vive in maniera personale. Non faccio le conclusioni, però è possibile concludere con le grazie a Dio stasera, che sono tantissime, mi pare. Dico però una cosa, che ci sono tanti modelli, qui ne abbiamo alcuni, che però non hanno un valore universale, non valgono sempre, ma sono esempi che ci dicono che la santità non è un mito irraggiungibile, si può diventare santi. Al contrario, si dice come storicamente nelle forme più misteriose che la provvidenza ci permette di vivere, la santità gli è possibile. Quindi, se dovessimo dare una definizione, mi piace raccontarla come la freschezza dello sguardo di Dio nella nostra vita, come se in qualche misura i nostri volti prendessero della luce particolare. E per usare, parafrasare il titolo della mostra, i colori vivi con cui il titolo della mostra si racconta, cioè il titolo, i volti della città, sono direi la prova della vita, della felicità di tante persone, e la felicità di queste persone forse è l'elemento più concreto dell'esistenza, della santità e di come i cristiani la possono vivere. Buona serata.
Oh, thank you.